www.radiogio.it e la storia continua. Il territorio a nord-ovest di Milano, dai moti liberali alla battaglia di Magenta. Continua dalla precedente. E con questa tattica attendista annullò così il suo primo vantaggio, il fattore tempo. Avendo rinunciato a un non difficile attacco alle forze piemontesi, quando queste ultime presidiavano ancora in solitudine nel proprio territorio, Giulay si trovò a fronteggiare il ben più pericoloso esercito francese, ormai completo nei ranghi. Ai soldati che avevano valicato le Alpi, infatti, si erano unite le truppe sbarcate a Genova e di lì provenienti. Il 14 maggio Napoleone III, in persona, raggiunse Alessandria, prendendo formalmente il comando delle truppe. Dopo un periodo di reciproco studio, ci fu un breve scontro tra i due schieramenti, il 20 maggio a Montebello. Un reparto austriaco, comandato dal generale Stadion, attaccò una brigata francese numericamente molto inferiore e ne fu respinto con gravi perdite. A questo punto, l'impaurito feldmaresciallo austriaco pensò a una ritirata strategica. Francesco Giuseppe, giunto a Verona, telegrafò a Giulay intimandogli di sferrare un contrattacco e di non lasciare la Lomellina, ma il feldmaresciallo non lo ascoltò. Le sue truppe varcarono il Ticino il 2 di giugno, questa volta per tornare in territorio lombardo. Novara fu così presa dai francesi, che si apprestarono a superare il fiume. La battaglia di Magenta. Il 2 giugno 1859 i francesi iniziarono la loro manovra d'attacco. Costruito rapidamente un ponte di barche sul Ticino, le avanguardie transalpine del generale Camus lo superarono e occuparono Turbigo, dove il 3 di giugno entrò anche il generale Mac Mahon con rinforzi. Una puntata austriaca verso Turbigo conseguì un effetto fallimentare e il breve scontro alla baionetta a Robecchetto assicurò il passaggio del corpo d'armata transalpino. Altre truppe francesi, comandate dal generale Espinasse e provenienti da Novara, si avvicinarono a Magenta. Giulay decise allora di ripiegare verso Magenta e a Abbiategrasso, senza avere il tempo necessario per riorganizzare una ritirata regolare. Nella notte fra il 3 e il 4 giugno, i francesi passarono il ponte di San Martino, che gli austriaci avevano minato senza riuscire però a distruggerlo. Da parte loro, le truppe asburgiche tennero il grosso delle loro forze ad Abbiategrasso e lungo il Naviglio, lasciando un presidio a Mercallo. Mac Mahon si avvicinò alle postazioni austriache, combattendo e vincendo piccole scaramucce, poi si diresse a Boffalora e con grande sorpresa la trovò affollata di austriaci, tanto che dopo un breve scontro dovette ritirarsi. Il generale francese però non informò della situazione il suo imperatore, che era comandante in capo dell'esercito. Napoleone III, immaginando che l'attacco stesse proseguendo, mandò rinforzi a Mac Mahon, che poté così valersi degli uomini comandati da Espinasse e provenienti da Cugiono, e ordinò al generale Lemelliné di attraversare Boffalora. Il primo assalto sarebbe fallito, mentre il secondo, pur fra mille difficoltà e dopo molto tempo, avrebbe avuto successo. Le truppe piemontesi, a comando del generale Fanti, invece erano rimaste indietro. Il terreno di battaglia, vero e proprio mare compatto nella vegetazione, era veramente difficile E come scrive lo storico Edward Crankshaw, il terreno è impraticabile, tranne che per gli stretti lunghi sentieri che conducono alle fattorie. Due squadroni cavalleria potevano passare in piena luce del giorno a una distanza di 50 metri l'uno dall'altro senza vedersi. Nessuna delle due parti, i francesi nella boscaglia fra il fiume e il canale e gli austriaci cercarono di spiegarsi fra la vegetazione piuttosto fitta e poteva vedere oltre il proprio naso, avrebbero potuto essere ciechi. E la battaglia fu durissima. In tutta la zona il territorio disputato palmo a palmo, con sorti alterne. Si dice ad esempio che un ponte sia passato di mano più volte nell'arco della stessa giornata. Frattanto un altro reparto francese, comandato dal generale Clerc, ingaggiò un duro combattimento con i nemici poco dopo la frontiera, nel corso del quale lo stesso ufficiale perse la vita. Dal quartier generale di Abbiategrasso intanto stava giungendo come rinforzo il feldmaresciallo Giulai. Il corpo d'armata comandato dal generale Schwarzenberg era ormai pomeriggio. La divisione del generale Reichach, proveniente da sud, tentò un'ultima sortita e respinse i francesi. L'esercito di Napoleone III era ora in grande difficoltà e per di più senza rinforzi. Fu una brigata francese a frapporsi fra gli asburgici e il Naviglio, impedendo loro di passare nuovamente. Varcare il Naviglio avrebbe potuto significare varcare il Ticino, e i francesi volevano evitare questo grave rischio. MacMahon, che aveva cambiato di sua iniziativa il piano, si mosse lungo il Ticino a distanza pericolosamente ravvicinata agli austriaci, tentando una manovra cosiddetta avvolgente. Riunitosi con il generale Spinassi a Mesero, attaccò e prese Mercallo, nonostante la valida resistenza del limitato presidio austriaco. E scrive Pietro Parodi citando Ludovico Corio. Ormai però MacMahon teneva riunito come in un pugno tutto intero il suo corpo d'armata e dopo aver percorso il fronte nella sua linea di battaglia, il generale ordina che tutte le sue divisioni avanzino verso Magenta, prendendo a guida il campanile del villaggio, la cui cima si erge visibile da ogni parte, come punto luminoso da raggiungere quale premio della vittoria. Nelle frazioni di Ponte Nuovo e Ponte Vecchio si combatteva ancora duramente, ma fu chiaro che la resa dei conti sarebbe venuta a Magenta, divenuta ormai l'estremo presidio austriaco. E la battaglia non è finita. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.